Bentornate e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. Come sempre ci potete scrivere durante questa puntata con WhatsApp, Telegram, un SMS oppure con una mail a diretta@popolarenetwork.it. Potete anche scriverci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di cui parleremo quest'oggi. Oggi è venerdì, ritroviamo la rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra e invece ascolteremo un'intervista di Tiziana Ricci a proposito di un libro che si intitola Milano in mostra, spazi e luoghi dell'Esporre, a cura della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano. La prima parte, dato che domani è il 25 aprile e quindi molto probabilmente vedremo molti di voi in manifestazione o comunque alle iniziative che riguardano questa giornata importante, parliamo ancora di resistenza, come abbiamo fatto per tutta la settimana qui a Cult, attraverso un libro ha scritto Fabio Montella. Si intitola Donne invisibili. Si tratta di storie di partigiane e resistenti della Bassa Modenese. È un libro molto particolare in cui si raccontano storie attraverso le parole, ma non soltanto le testimonianze, ma anche documenti di burocrazia, atti di processi, insomma attraverso meccanismi che sono di grande interesse anche dal punto di vista della ricerca. Infatti il sottotitolo di questo libro, che è edito da Biblioteca, è un'indagine che intreccia documenti d'archivio e testimonianze dirette.
Diamo il benvenuto all'autore di un titolo che nei giorni che precedono il 25 aprile ci ha particolarmente interessato, anche perché come il titolo in questione è organizzato e anche perché rende giustizia, diciamo, a una serie di protagoniste della resistenza che forse conosciamo un po' meno. Parliamo di Donne invisibili, la resistenza femminile nella Bassa Modenese di Fabio Montella. È tra l'altro corredato il libro da un apparato iconografico davvero di grande valore, è uscito lo scorso 3 aprile per Biblioteca e parla intanto di un periodo particolare, come dicevo, di decine e decine di donne della Bassa Modenese che fecero anche loro, in un certo senso, l'Italia in cui viviamo oggi. Fabio Montella, buongiorno e benvenuto, grazie.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, intanto di che epoca stiamo parlando esattamente?
Beh, noi stiamo parlando degli anni, di anni importantissimi per il nostro paese, gli anni che vanno dal settembre del 1943 fino all'aprile del 45, guardando anche oltre a cosa è successo a queste donne invisibili che sono state spesso dimenticate.
E dopo la caduta di Mussolini, infatti, scopriamo attraverso il bel libro di Fabio Montella che furono moltissime le donne della bassa modenese che aderirono alla resistenza. In che modo? Cosa facevano?
Beh, dopo la caduta di Mussolini e soprattutto dopo l'armistizio dell'8 settembre 43, molte donne presero consapevolezza del fatto che occorresse voltare pagina in Italia e che occorresse farlo partendo da chi stava vicino a loro, quindi iniziando ad aiutare familiari, il fidanzato, amici, conoscenti, compagni di classe, ma anche aiutare persone che non si conoscevano, come ad esempio gli ebrei internati in Italia e che dopo il 30 novembre 1943 furono a rischio di arresto e di deportazione. E quindi queste donne presero consapevolezza in un modo, potremmo dire, prepolitico, perché non erano animate da una spinta, diciamo, ideale o ideologica, erano soprattutto spinte da motivazioni, diciamo, di umanità, di solidarietà. Questo ovviamente deve dirci molto anche per il presente.
Molto, molto. E quindi Fabio Montella ci racconta delle storie, che sono storie di donne che certamente parteciparono anche ad azioni armate, ma che arrivavano da quella che poi avremmo imparato a chiamare working class, cioè erano braccianti, mondine, mezzadre, però anche per esempio religiose oppure insegnanti, che oltre a rappresentare un'interfaccia fondamentale per le comunicazioni e quindi a svolgere attività di staffette, procuravano ogni sorta di materiale, necessità, lo trasportavano per permettere alla resistenza di continuare. Tutto questo nelle condizioni di quegli anni, che certamente non erano quelle di oggi, né delle infrastrutture, né delle strade, né dei mezzi di comunicazione. Che tipo di ricerca ha fatto Fabio Montella per raccogliere tutte queste storie che sono di una vivacità, di una che sono veramente molto vivide alla lettura, piene di anche dettagli, di elementi concreti?
Beh, ho cercato di mettere in valore innanzitutto quanto hanno raccontato queste donne, che non hanno mai raccontato abbastanza, diciamo, della loro esperienza, però qualcosa hanno lasciato in varie epoche storiche, ovviamente con diversa partecipazione anche emotiva, chiaramente. Soprattutto negli anni, fine anni 60, inizio anni 70, pensiamo al nostro paese anche con una nuova rivendicazione di diritti, insomma, quindi anche in quel periodo le partigiane, che ormai avevano già un'età matura, hanno ripreso un po' la loro esperienza anche per consegnare il testimone alle giovani generazioni. Ecco, io ho messo in valore un po' quello che hanno raccontato durante gli anni del dopoguerra, della loro esperienza, e poi ovviamente confrontando la loro testimonianza, le loro memorie, le lettere che hanno lasciato con i documenti, con la documentazione esistente, che anche in questo caso in gran parte ci racconta una storia che non è mai stata raccontata, perché la resistenza, giustamente come osservava, nel territorio, in particolare nel territorio modenese che ho analizzato, la resistenza armata inizia non prima della primavera del 44, primavera-estate del 44, però queste donne iniziano ad attivarsi già nel settembre del 43, appunto aiutando i perseguitati dal nazifascismo, quindi sono resistenti in qualche modo ante litteram, sono donne che si sono opposte al nazifascismo subito, dall'inizio, aiutando i remittenti alla leva, che magari appunto erano familiari o amici, disertori della Repubblica Sociale, aiutando i prigionieri alleati, pagando duramente anche per questo aiuto i prigionieri alleati in fuga dai campi di concentramento fascisti, e gli ebrei. Molti ebrei furono aiutati nel territorio modenese, della bassa modenese, da queste donne che poi raramente hanno poi raccontato questi episodi, ecco. Bisogna cercarli poi attraverso i documenti di varia natura. Ecco, la ricerca si è svolta sia negli archivi modenesi ma anche all'archivio centrale di Stato a Roma e in altri archivi.
Wanda, Gina, Rina, Rosina, Bruna, Antonia, Elisabetta, la staffetta in bicicletta. Pompa cuore, il sangue ancora, batti cuore, batti nel cuore, la staffetta in bicicletta. Serafina, Alice, Anita, passa il ferro, l'arma, la vita, passa il testimone, che arrivi fino a noi. Come il vento di primavera non si ingabbia nella rete, come i vostri capelli, come i sorrisi, come l'aria quando corre in bicicletta, questa è la libertà, azione e responsabilità.
Guardo i vostri nomi che sanno di bucato, che sanno di un altro paese, di aspirazioni migliori in cui è venuto naturale, prendere parte da che parte stare.
Isidonelda, Natalina, Adriana, Stella, Adarmina, la staffetta in bicicletta. Corina, Vincenzina, Desdemona, Lina, la staffetta in bicicletta. Baluardo di civiltà, testimone d'umanità.
Fiori sulle sepolture, cure, cure, per fare guerra alla guerra, dispacci nascosti nei bigodini e poi guanti e maglioni, filati e calzini e nomi di martiri in cornici, arrotolati nelle canne delle bici.
Adagina, Agnese, Armida, che scrivete una storia minore di partecipazione.
Un litro di latte, un pezzo di pane, un chilo di carbone tolto al nemico è fermare l'occupazione.
Resistenza, latitanza, corrimi dietro, corri veloce, non dire parole,
non dire parole, non dire parole,
e non dire parole.
Voi che passate il testimone, perché arrivi più avanti, perché arrivi fino a noi, che ancora abbiamo da resistere al mostro e le sue fauci sepolte ai nostri piedi, per fermare la guerra, per fermare ogni guerra, insegnateci.
Voi madri, figlie, sorelle, compagne dell'umanità, ricordateci.
Come il vento di primavera non si ingabbia nella rete, come i vostri capelli, come i sorrisi, come l'aria quando corre in bicicletta. Questa è la libertà, azione e responsabilità.
Voi che di voi dite che non vi sembra d'aver fatto granché.
È venuto il momento di ascoltare la seconda parte della conversazione che abbiamo avuto con Fabio Montella, autore di Donne Invisibili, la resistenza femminile nella bassa modenese, edito da Biblioteca. Allora, quante sono le storie che ha raccolto Fabio Montella? Io so che lei, insomma, per professione e vocazione gira gli archivi in cerca di storie da raccontare, no?
Sì, esatto. Beh, dunque, io sono partito da un dato, che è quello della commissione che nel dopoguerra ha riconosciuto ufficialmente, una commissione ministeriale che ha riconosciuto ufficialmente diciamo l'opera dei partigiani, maschi e femmine. Sono partito da questo dato e ho trovato che in questo territorio circoscritto ma importante per la resistenza erano state 192. Tenga presente che di queste 192 la memoria pubblica ne ricorda al massimo una ventina, che sono sempre i nomi diciamo di quelle più note, partigiane cadute, partigiane magari che hanno poi svolto ruoli pubblici nel dopoguerra, ecco, però 20 ricordate, almeno 192 erano state comunque riconosciute partigiane da una commissione ministeriale. Ecco, oltre a queste però c'è tutto un mondo di donne che poi non ha chiesto riconoscimenti formali. Perché? Perché questa commissione, cosiddetto Ricompart, l'archivio di questa commissione non contiene altri nominativi, perché le donne sostanzialmente non avevano bisogno di riconoscimenti formali in gran parte, perché erano riconoscimenti che seguivano logiche militari, cioè mettersi in regola con il servizio militare, cioè riconoscere il periodo partigiano come a tutti gli effetti un periodo trascorso sotto le armi. Quindi le donne non erano obbligate al servizio militare,
in
gran parte non chiesero banalmente questo riconoscimento. Ecco. Quindi io da 192 che erano state riconosciute ne ho trovate almeno altre 120 che hanno in qualche modo aiutato la resistenza, ma sono sicuro che ce ne saranno state molte altre, perché poi ovviamente i documenti non sempre ci raccontano tutta la... Però a me interessava dare uno spaccato e mostrare come analisi approfondite sul livello locale, che non è ovviamente localistico, cioè locale, però che ci dà uno sguardo sulla storia d'Italia, ecco. E guardando nel locale, guardando approfonditamente gli archivi, sentendo le testimonianze, facendo parlare le partigiane, ci si rende conto che effettivamente c'è un mondo sommerso che non è mai stato raccontato, oppure che è stato raccontato, ma magari a livello nazionale con dei casi esemplari, ecco. Andando nello specifico del locale invece si scoprono veramente delle storie incredibili e delle storie particolarmente, particolarmente interessanti e che fanno in qualche modo scuola.
Ce ne scelga una, lo so che sono tantissime.
Ha citato le suore, le religiose, le suore dell'ospedale di Concordia sulla Secchia, un piccolo comune però importante per la storia della resistenza nel modenese, ecco. Che hanno aiutato partigiani e addirittura dei soldati russi che erano nascosti appunto e che li aiutarono curandoli presso l'ospedale dove appunto lavoravano queste suore. Quindi di queste suore era citata una riga in un libro sulla resistenza. Le si ricordava quasi come un aneddoto simpatico del fatto che avevano queste suore religiose.
Avevano aiutato i soldati russi, sovietici, certo.
I soldati sovietici, esattamente. Era quasi così.
Una barzelletta.
Di una barzelletta. In realtà, oltre al fatto che i partigiani, in realtà nel 1946, i partigiani ringraziarono formalmente queste religiose perché avevano prestato aiuto alla resistenza, quindi era tutt'altro che una barzelletta. Queste suore rischiarono parecchio, perché anche a Modena ci furono diversi sacerdoti che pagarono conseguenze gravissime. Don Elio Monari su tutti, che venne torturato e fucilato per aver aiutato ebrei e altri perseguitati. Quindi i religiosi subivano conseguenze per questi gesti, quindi erano molto rischiosi. Ecco, di queste suore io sono riuscito a ricostruire le biografie, quindi un nome e un cognome, non le suore in senso generico, certo. E quasi astorico, insomma. Sono ricostruito le loro storie, le loro biografie, e addirittura trovare le fotografie, quindi insomma di queste religiose, qui ovviamente per motivi strettamente professionali non hanno chiesto alcun riconoscimento partigiano, tantomeno hanno fatto vanto di questo, però insomma era giusto riconoscerne assolutamente il merito, perché anche loro a loro modo sono state fondatrici della nostra Repubblica.
Assolutamente, e ne approfittiamo per ringraziare nuovamente Fabio Montella per questo lavoro tra le righe, è proprio il caso di dirlo, insomma, una riga è servita a lui per ricostruire una storia molto molto ampia di un gruppo addirittura, in questo caso di religiose molto coraggiose. La mia domanda, un'altra domanda che mi viene da farle, perché appunto anche nei commenti al libro se ne fa menzione, quel periodo fu nel bene e nel male per molte donne un periodo di emancipazione. Non solo le staffette partigiane, ma in generale le donne cominciarono a svolgere attività e lavori che erano un tempo soltanto affidati o appannaggio degli uomini, per la gerarchia che vigeva, la gerarchia sociale, insomma, assolutamente tendenzialmente patriarcale in quasi tutta Italia. Poi questo slancio che riguardò anche le donne resistenti del basso modenese venne meno quando poi si arrivò alla nuova Italia, è per questo che diventarono anche invisibili, no? Perché in qualche modo certe libertà vennero nuovamente limitate, no?
Sì, sì, certamente, questo è assolutamente vero, la strada per l'emancipazione è stata lunga ed è lunga, quindi possiamo immaginarci all'uscita dalla guerra quanto fosse stato, quanto ci fosse ancora da fare, da costruire. È vero che però questa loro attività in qualche modo pose dei semi,
un precedente almeno.
Esatto, costituì un precedente assolutamente importante, ma per gli stessi uomini che hanno partecipato alla resistenza, che erano fondamentalmente imbevuti di quella cultura maschilista che il fascismo poi aveva portato ovviamente al massimo grado.
Dell'apoteosi.
La donna era la donna di casa, certamente, cioè la donna era la donna che doveva occuparsi della parte privata della famiglia, insomma, della vita, quindi figli, cucina e il resto. La parte pubblica era invece destinata all'uomo. Ecco, gli uomini che hanno partecipato alla resistenza erano fondamentalmente giovani uomini cresciuti in quella mentalità, quindi erano anche loro fondamentalmente imbevuti di quelle concezioni. Adesso ovviamente qui stiamo generalizzando, però insomma in qualche modo anche durante la guerra stessa le donne hanno dovuto lottare per far valere la loro parità, la chiamiamo oggi, in qualche modo, e anche nel dopoguerra ovviamente ci fu un percorso molto lungo, ecco, da affrontare. Alcune donne si richiusero nella loro dimensione precedente, perché anche questo va detto, alcune donne preferirono poi chiudere quella fase, diciamo, di emancipazione che avevano vissuto e mettere su famiglia e allevare dei figli, e questo per una parte delle donne, ecco, l'importante è che non fosse un obbligo, ecco, come poteva essere prima in questo caso. Altre donne invece si affacciarono alla vita pubblica, proseguirono l'impegno pubblico, in qualche caso per esempio completarono gli studi, cosa che era stata loro negata dalle famiglie, perché nelle famiglie contadine di un tempo era il maschio che, se c'era uno dei figli che poteva avere la possibilità di studiare, era il maschio, gli altri e le altre
erano braccia per il lavoro,
erano braccia per il lavoro, esattamente. Quindi diciamo alcune di loro si affermarono, alcune di loro continuarono per esempio a leggere, durante la clandestinità avevano cominciato a leggere giornali ad alta voce, cominciare ad affinare una loro anche posizione sul mondo, sugli altri, una posizione politica. Ecco, nel dopoguerra per esempio alcune di loro, rispetto magari ai maschi poi non leggevano, loro continuarono per esempio a leggere, ad acquistare giornali. Ecco, quindi dobbiamo pensare proprio a una emancipazione anche individuale, personale, ecco, non collettiva magari, però insomma dei passi avanti anche importanti,
certo,
che poi, esatto, in qualche modo poi proseguirono.
Un'ultima domanda, il motivo per cui si parla soprattutto delle donne invisibili della resistenza nella bassa modenese è perché appunto lei ha indagato su documenti che riguardano quella parte d'Italia. Ci sono altre parti d'Italia dove vorrebbe in qualche modo proseguire l'indagine?
Sì, tutte.
Sì, certo,
sarebbe
però
molto, no, adesso io invito veramente, sarebbe molto interessante poter estendere queste ricerche, adesso, al di là di quello che farò io, ma sarebbe molto interessante estendere queste ricerche, perché ad esempio nei processi del dopoguerra per collaborazionismo ai fascisti, emergono moltissimi episodi, e questi aspetti sono stati trascurati un po' perché questi processi delle cosiddette casse, corti d'assise straordinarie, attendono ancora un approfondito esame. Ecco, da questi processi ai collaborazionisti emergono moltissime testimonianze di donne che raccontano il perché, ad esempio, erano state arrestate. E mi è capitato di trovare interi elenchi di persone, di donne che appunto avevano pagato per aver dato aiuto alla resistenza, e quindi nei processi del dopoguerra saranno testimoni o a carico, ma anche qualche volta a discarico, di fascisti che avevano collaborato con l'occupante tedesco e quindi ne subivano le conseguenze nel dopoguerra. Questo per esempio è una fonte che per la storia della resistenza femminile credo sia stata usata poco. Ecco, sì. Credo che sarebbe interessante poter estendere queste ricerche anche attraverso per esempio questa fonte, i processi del dopoguerra, perché è una fonte importante. Io almeno ho trovato molto materiale utile e interessante.
Veramente, e allora noi non possiamo che segnalarvi ancora una volta questo libro uscito lo scorso 3 aprile per le edizioni biblioteca, che appunto ci rivela così tante storie delle donne invisibili, la resistenza femminile nella bassa modenese. Grazie a Fabio Montella. A risentirci molto presto. A presto.
Grazie, arrivederci, grazie.
La prima parte di Cult finisce qui. Un po' di pubblicità, ritorniamo fra pochissimo con la seconda parte.
Entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne.
Became a zombie, drifting in sleep.
Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle 12.30. E adesso parliamo di un libro interessante, Milano in mostra, spazi e luoghi dell'esporre, a cura della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Milano. Il libro fa parte della collana Itinerari di Architettura Milanese e Tiziana Ricci ha intervistato Luca Basso Peresut, autore del saggio introduttivo.
Allora, è uscito questo libro che è una sorta di mappa, si può dire, Milano in mostra, spazi e luoghi dell'esporre. Beh, è un libro interessante perché in pratica ci illustra praticamente tutti gli spazi espositivi che hanno preso forma in questi, possiamo dire, 25 anni. Luca Basso Peresut, che ha fatto questa introduzione a questo libro con una visione critica, possiamo dire così?
Sì, certo.
È stata, come dire, una bella crescita, un bello sviluppo per Milano? Ci sono dei problemi, secondo lei?
Ma dunque, allora, per quanto riguarda il libro, giustamente termine guida, aggiungerei anche mappa.
Mappa, sì, forse è più mappa. Adatto mappa, sì.
Sì, nel senso che è entrambe le cose, perché da un lato come guida vuole accompagnare il lettore alla consapevolezza di un quadro di trasformazioni che i luoghi e gli spazi dell'esporre, parlo di musei pubblici e privati, di gallerie, fondazioni, anche il sistema dell'arte pubblica, si sono modificati in questo primo quarto di secolo, giustamente, come diceva, anzi direi questo primo quarto di millennio a questo punto, e che però è accompagnato attraverso questa mappa molto interessante, molto ben fatta. Ecco, vorrei sottolineare il fatto che questo libro è un'opera corale, hanno partecipato studiosi, anche dei giovani ricercatori, che hanno dato il contributo alla stesura di sia della mappa che della guida. Ecco, questa realtà di questi ultimi quarto di secolo, dove ci sono state sicuramente le più grosse modificazioni nell'ambito degli spazi dell'esporre, no? Viene attraverso la mappa messa a confronto con invece quello che è il sistema più tradizionalmente noto dei musei. Pensiamo a quelli storici, Brera, al Castello, alle case museo, al Museo della Scienza, alle gallerie storiche come il Milione, che è fondata più di un secolo fa da Pietro Maria Bardi, cioè una realtà che dimostra quanto Milano, poi la Milano in mostra non è che nasce oggi, ha una sua storia, però ha avuto appunto in questo
ventennio,
venticinquennio, delle trasformazioni fondamentali, che sono naturalmente parte o comunque entrano in una dinamica che è quella delle trasformazioni della città in questi ultimi decenni.
Ma infatti, luoghi come, non so, Fondazione Prada, Hangar Bicocca, esatto, sono nate proprio su dove c'erano fabbriche dismesse, questi luoghi industriali che hanno lasciato il posto a questi grandi spazi che sono stati riciclati in questo modo, che è stato anche positivo, tra l'altro.
Sì, infatti, la deindustrializzazione naturalmente parte prima dell'inizio di questo secolo, parliamo di 40 o anche 50 anni fa, mi ricordo. Io cito nell'introduzione le bellissime fotografie di Gabriele Basilico degli anni 80 e 90, in cui vediamo queste fabbriche già in corso di dismissione, per cui è un processo più lungo. Però la cosa interessante che io sottolineo è che naturalmente su queste enormi aree, perché rappresentano una quantità enorme di superficie nell'area comunale o metropolitana milanese, al di là di quelle che sono state poi operazioni immobiliari di vario genere, di cui naturalmente non stiamo a parlare, però si sono appunto create queste realtà che lei citava, che si sono innervate dentro queste strutture o questi gusci vuoti, no? Possiamo anche chiamarli così, organizzati lungo linee di sviluppo, linee di infrastrutturazione che legano la periferia, cioè queste nuove realtà che sono nella periferia o nella estrema periferia, pensiamo all'Hangar Bicocca, che è lontanissima dal centro, però molto ben servite per essere in relazione col sistema storico dei musei, degli spazi espositivi della Milano tradizionale, che è più legata invece all'area che sta all'interno di quella che possiamo chiamare i bastioni, la circonvallazione dei bastioni, dove sì, si trovano la maggior parte dei musei storici.
Che adesso si stanno anche un po' intrecciando con gli scali, Scalofarini, gli
altri scali. Esattamente.
Cioè non solo come aree espositive, ma insomma come aree che diventeranno anche dei luoghi residenziali e che magari ospiteranno anche spazi espositivi, teatri, insomma.
Certamente. Ecco, l'aspetto anche interessante di questo, diciamo, tipo di sviluppo che ha avuto il sistema degli spazi espositivi milanesi è quella un po' della diffusione, appunto, che lei la stava giusto adombrando. La diffusione, cioè esiste una realtà per cui Milano non ha scelto di creare un grande museo di arte contemporanea, come è successo in altre realtà.
Beh, diciamo, l'idea c'era, diciamo.
Esatto, l'idea c'era,
di affidarla a Libeskind.
Libeskind e anche nell'area di Bovisa si era parlato di crearlo anche lì. Però è stata fatta una scelta diversa. Parliamo ovviamente di quasi 30 anni fa, o comunque sicuramente più di 25 anni fa, fu fatta una scelta diversa. E effettivamente sono sorte delle realtà da allora più diffuse, parliamo della stessa Fondazione Prada, tanto per citarne una già detta, e soprattutto una realtà molto polverizzata e molto radicata ai tessuto urbano anche periferico, per esempio di gallerie d'arte moderna, con esempi dal punto di vista architettonico in alcuni casi notevole, e li citiamo nel libro, e in altri casi dalle iniziative e poi dal sistema dell'arte pubblica, che con anche la realtà della street art che ha creato dei distretti o dei luoghi o degli spazi.
Beh, si è estesa in grandi aree della città, l'urban artist.
Esattamente. Per cui questa dimensione diffusa dell'arte e dell'esporre a Milano è, secondo me, una caratteristica interessante e abbastanza precipua della città, insomma. Per cui non si è scelta la concentrazione, la polarizzazione su grandi centri, ma si è scelto di implementare la diffusione.
Ma poi spesso diciamo che sono nate delle collaborazioni tra l'istituzione e il privato,
in queste
aree, no?
Esattamente. Anche questa è un'altra caratteristica che non è solo milanese, ovviamente, ma che però Milano ha fatto propria, e questo sistema di collaborazione, ma anche l'implementazione delle fondazioni, per esempio, che spesso lavorano in collaborazione con l'ente pubblico, ha creato delle situazioni di grande interesse, e la creazione di luoghi espositivi, penso alla Fondazione Rovati, me ne viene in mente una, molto molto bella, che ha dato, ripeto, ha dato forza a questa idea della diffusione, che per me è uno dei caratteri importanti.
Poi ci sono situazioni, diciamo, di un certo impegno anche sociale, come potrebbe essere l'Hangar Bicocca, perché lì da giovedì a domenica è aperto lo spazio espositivo gratuitamente, mentre invece altri spazi come Prada, come Mudec, eccetera, hanno biglietti un po' salatini, diciamo. E io penso sempre ai giovani,
certo,
30 anni, così non è che guadagnano così tanto.
No, direi di no.
E la cultura resta sempre un po' cara nel nostro paese, anche in rapporto ai redditi.
Infatti devo dire che le mostre a Milano sono care.
Poi secondo me continua ad esserci un grande buco, che è quello legato alla fotografia, perché la fotografia la vediamo esposta in tanti luoghi, ma insomma doveva esserci un museo della fotografia, fino adesso non l'abbiamo visto.
Strong, moving in the right direction, living just enough, just enough. Just like I pictured it. Skyscraper and everything.
Hey, brother. Hey, come here, Slick. Hey, huh? you look hip, man. Hey, you want to make yourself $5, man?
Yeah, brother.
Hey, look here. Run this across the street for me right quick, okay? Run this across the street for me.
Hey. What? Huh? I don't know. What? I'm just going across the street.
Shut your mouth.
Oh, no. What'd I do?
Turn around. Put your hands behind your back. Let's go.
A jury of your peers having found you guilty. 10 years.
What?
Come on! Get in that cell, nigga.
God. No.
His hair is long. His feet are hard and pretty.
I'm
Siamo arrivati alla fine della settimana e la rubrica che chiude il venerdì e la settimana di Cult è sempre quella dei fumetti a cura di Antonio Serra.
Per l'occasione del 25 aprile di quest'anno 2026 vi segnalo due veri e propri libri dedicati ai fumetti che sono in pratica l'uno il contrario dell'altro. Cominciamo con Il fascismo a fumetti di Claudio Carabba, uno dei maggiori critici cinematografici italiani della sua epoca. Edito da Bompiani, si tratta della ristampa di un volume del 1973 che non racconta la storia del fascismo attraverso una narrazione a fumetti come sembrerebbe dal titolo, ma analizza invece in oltre 300 pagine come il fascismo sfruttò il fumetto per farne uno degli strumenti della sua propaganda. Attraverso un'indagine dettagliata e ricchissima di riferimenti visivi, per quanto tutto in bianco e nero, il volume narra quali furono i meccanismi adottati per coinvolgere i giovani nell'ideologia fascista, presenta intere storie dell'epoca per farci rendere conto del livello di propaganda e di mistificazione a cui si arrivò in quegli anni, ed è quindi anche un fumetto da leggere, e si spinge anche più in là nel tempo, trovando tracce di quella stessa propaganda anche ancora nei prodotti che riempivano le edicole negli anni 70, suggerendo già allora che certe idee non avevano certamente smesso di circolare. E, purtroppo, oggi ce ne rendiamo ben conto. Proposta opposta, invece, quella del volume curato dal traduttore, saggista ed esperto di fumetti Pierluigi Gaspa, dal titolo Chouchat e i suoi fratelli, sottotitolo Partigiani e resistenza nel fumetto. In oltre 200 pagine, anche qui alcune presentano delle storie complete e quindi fruibili dal lettore, Gaspa presenta una sorta di storia del fumetto legata alla resistenza, partendo dai primi albi dedicati ai partigiani, pubblicati quando ancora la guerra non era finita, fino ai nostri giorni. Di alcuni dei libri segnalati nell'ultimo capitolo abbiamo parlato in questa rubrica e anche se la lista non è esaustiva, tante sono le proposte che voi ascoltatori potrete eventualmente raccogliere dalle pagine di questo volume, anch'esso riccamente illustrato, questa volta a colori. Abbiamo parlato di Claudio Carabba, Il fascismo a fumetti, Bompiani, 15 euro, e di Pierluigi Gaspa, Chouchat e i suoi fratelli, Partigiani e resistenza nel fumetto, edito da Rider Comics, 20 euro, tutte e due in libreria.
Fame di aiuto e supporto. faccia, si scoppia in faccia. La prima volta ti fa male, poi libera. Il primo colpo l'ha sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia. A sangue freddo in pieno sole.
Siamo arrivati alla fine di questa settimana e di questa puntata di Cult. Oggi è il 24 aprile, per tutte le puntate abbiamo cercato di parlare di resistenze in tanti modi differenti e domani se ne parlerà per tutta la giornata e naturalmente noi saremo in diretta in tanti momenti di questo 25 aprile 2026. Un saluto da Ira Rubini, buon 25 aprile a tutte e a tutti, a risentirci lunedì.
Southern leaves, southern trees we hung from. Barren souls, heroic songs unsung. Forgive them, Father, they know this knot is undone. Tied with the rope that my grandmother died. Pride of the pilgrims, affect lives of millions. In slave days, separating fathers from children. Institution ain't just a building, but a method of having black and brown bodies fill them. We ain't seen as human beings with feelings. Will the U.S. ever be us, Lord willing? For now we know the new Jim Crow. To stop, search, and arrest our souls. Police and policies patrol. Philosophies of control. A cruel hand taking hold. We let go to free them so we can free us. America's moment to come to Jesus. Bird sings for freedom to ring. Black bodies being lost in the American dream. Blood a black bean, a pastoral scene. Slavery still alive, check Amendment 13. Not whips and chains, our subliminal. Instead of nigger, they use the word criminal. Sweet land of liberty, incarcerated country. Shot me with your ray gun and now you wanna trump me. Prison is a business, America's the company. Investing in injustice, fear and long suffering. We staring in the face of hate again. The same hate they say will make America great again. No consolation prize for the dehumanized. For America to rise, it's a matter of black lives. And we gon' free them so we can free us. America's moment to come to Jesus.